Seconda parte della registrazione del convegno dei cristiani per il socialismo sulla democrazia cristiana, Venezia 1980.
Ciò, come si comprende, come ha dimostrato egregiamente Frege, è un elemento ulteriore che qualifica in senso mistico tutta l'esperienza che sta alle spalle di questi movimenti e sulla cui base si intrecciano anche atteggiamenti derivati di tipo mistico, come la fuga dal denaro, dall'affetto, dal lavoro, che non è solo fuga spirituale, è anche fuga materiale, cioè di persone che, adulte che lasciano tutte queste cose e si mettono a fare gli itineranti fondando nuove comunità. Ultima variabile, ce ne sono altre, l'ultima variabile secondo me interessante è il tipo di organizzazione che i tre movimenti si danno. Dicevo prima della Chiesa, quando si chiede ai partecipanti di questi movimenti di dire quali significati ebbe loro la parola Chiesa, l'impressione ricorrente che se ne riceve è che la Chiesa equivale innanzitutto a uno spazio fluido e mobile. Tra Chiesa e istituzione e queste persone c'è il movimento, c'è questa forma apparentemente informale e libera di aggregazione sociale, religiosa, poco strutturata gerarchicamente. Ci si sente cioè parte di una Chiesa che sembra non imporre più strutture organizzate, codici restrittivi di manifestazione liturgica, gerarchie esplicite. D'altro canto, è proprio di una forma di aggregazione come il misticismo rifuggire da questo tipo di esplicitazione. Ma in realtà noi ci troviamo di fronte a un fenomeno molto interessante, cioè a un tipo sociologico, come è stato studiato da Frege, in cui il misticismo funziona da aggregazione sociale. Cioè il misticismo non è, a questo punto, se fosse vera questa mia tesi, non è la fuga dell'isolato, ma è un fenomeno, diciamo di massa, c'è cioè un fenomeno di gruppo che aggrega e che ridefinisce una serie di comportamenti. Ma in realtà, e qui si coglie la grande capacità di tenuta dell'istituzione Chiesa nel Veneto, la centralizzazione e il controllo da parte della gerarchia ecclesiastica si reinserisce e si impone. Così, Ursilios sono guidati a Vicenza, come in altre diocesi del resto, no? A Roma c'è Poletti che è sceso in primo piano, da un delegato vescovile che riferisce ogni 15 giorni sulle attività di movimento. I neocatecumenali, sappiamo, iniziano la loro missione in una parrocchia solo se il parroco li invita e solo quindi se c'è un benestare del vescovo. Per i neopentecostali la questione è più complessa perché qui nel Veneto i gruppi sono nati con un forte conflitto con il vescovo di Padova, per cui il rapporto è ancora fluido, anche se i gruppi neopentecostali oggi si stanno diffondendo a livello parrocchiale, cioè parroci perlomeno che assumono direttamente la gestione. Comunque, al di là di questo recupero istituzionale che è tutto da vedere, secondo me ci sono due ultime cose da dire, cioè si tratta allora di capire se il misticismo è una forma di aggregazione sociale, qual è la funzione a cui il misticismo in questi gruppi assolve. Ecco, io lo collegherei per questo discorso della funzione sociale a due elementi: l'emergere del nuovo soggetto femminile e la progressiva omologazione di alcune classi sociali che nel passato apparivano più nettamente delimitate e contrapposte. Non è un caso, infatti, che nei tre movimenti in questione ci sia una grossa presenza femminile, di suore, casalinghe, donne sole, donne con molti carichi domestici, eccetera, che tende a vivere questa esperienza mistica come un'esperienza liberante, anche dal lavoro domestico, anzi soprattutto dal lavoro domestico, per quanto riguarda le interviste che ho collezionato sulle casalinghe. Mi pare proprio fosse stata la Ida Magli che acutamente su Repubblica faceva notare questa componente mistica delle donne. Allo stesso modo, nel primo significato che in questi gruppi troviamo a fianco, in atteggiamento di dialogo, e di comunicazione, l'operaio e il dirigente d'azienda, come nei Cursillos di Vicenza, l'autoferrotrandiere con l'insegnante, il professore universitario con il muratore. Allora si può dire che la prima funzione sociale è quella di dare uno sbocco a certi fermenti che anche in campo cattolico, bene o male, il femminismo prova. Cioè, al di là delle mistificazioni che passano in questi gruppi, Non c'è dubbio che essi gruppi favoriscono una crescita, chiamiamola, del soggetto religioso femminile all'interno del campo cattolico. No? Nei gruppi neocatecumenali, per esempio, il ruolo di leadership spesso è esercitato dalle donne. È evidente, ma non ho più lo spazio per farlo, che questa spinta si arresta, come in tutte le esperienze di questi gruppi, sulle soglie del sociale e del politico. Cioè, questi gruppi hanno una caratteristica, sappiamo, non mi soffermo, cioè il sociale e il politico non si tocca, non ha nessuna idea. La seconda funzione è invece quella di riprodurre, secondo me, un tipo di ideologia proprio della Chiesa Cattolica, ovviamente a collaborazione tra le classi, eccetera. Però una importante novità. Cioè, secondo me, il tipo di aggregazione mistico svolge strutturalmente e originariamente una funzione metaclassista più che interclassista. Mi spiego. Se prima il tipo di aggregazione cattolica era quello di far convivere per fasce e settori separati categorie sociali diverse, giustapponendo gli strati sociali, no? Incasellandole nelle categorie per status, età, sesso, infermieri, farmacisti, eccetera, in infinito insieme. Oggi il modello di aggregazione sembra, guardando questi fenomeni, differente. Nell'esperienza originaria che fonda i gruppi neomistici non contano le differenze di sesso, di età e di professione. Perché troviamo tutto. Troviamo in alcuni gruppi di chi oggi viene prendere questi casi, i bambini e il nonno. No. Se prima si muove cioè dalla pluralità del dato sociale, dall'esistenza di stati sociali diversi e antagonisti, portatori di interessi diversi, per ricomporre tutto questo dall'alto istituzionalmente, oggi con l'irruzione dello spirito si passa da un dato unitario metasociale, tutto religioso, la comune e irrepetibile esperienza di fede originaria, per arrivare solo in un secondo momento a ridefinire ruoli sociali, codici di comportamenti sul posto di lavoro, per cui l'operaio mi dice io da quando faccio questa esperienza vado d'accordo con il padrone, e ovviamente soprattutto, giustamente lo ricordava Bachelet Bosch, sulla ricomposizione della famiglia. Qui è il punto nodale di questi gruppi, cioè che la riossigenazione dei rapporti familiari è enorme. Queste genere si trova la sera, la famiglia cominciano a ricaricarsi, diciamo, sui problemi dei rapporti con i figli, eccetera. Quindi la conversione mistica colloca immediatamente i soggetti al di sopra di ogni considerazione di status o di classe. Ecco perché all'osservatore esterno la comunicazione fra i membri dei gruppi appare sì intensa, ma paradossalmente irreale, cioè incapace di cogliere le dimensioni sociali concrete di ogni singolo. E solo dopo, quando si entra nel movimento, che riaffiorano i soliti discorsi sull'armonia delle classi, come faceva il dirigente dell'azienda di Vicenza, sotto le consuete spoglie della fratellanza, eccetera. In questo senso allora si può dire, e in questo solo può dire, che il misticismo ubbidisce a una funzione sociale metaclassista. Grazie.
Siamo parte di
Io penso che se noi continuassimo interventi come quello precedente, senza esaminare meglio la situazione in modo più articolato delle varie alternative, probabilmente arriveremmo a qualche conclusione più problematica sulla situazione attuale della Chiesa e anche sul rapporto tra la Chiesa e la Democrazia Cristiana. La mia impressione è che noi ci troviamo di fronte a una situazione estremamente complessa, con linee di tendenza che in qualche modo si incrociano e di cui è veramente difficile riuscire a tirar fuori le principali. Questo sia per quanto riguarda la Democrazia Cristiana, di cui alcuni di noi, molti di noi, avevano preconizzato il crollo, dopodiché hanno preconizzato una ripresa inarrestabile, dopodiché forse troviamo a considerare oggi che sì, certo, c'è una ripresa, una crescita dell'anima borghese, che ci sono delle contraddizioni non risolte, che il rapporto Democrazia Cristiana-Stato e il regime, il discorso di questa mattina, e continuano a tenere e consolidarsi, ma che gli sbocchi sono ancora abbastanza aperti, non solo perché c'è questo congresso, ma perché la forza che c'è con il mondo cattolico, appunto, retroterra sociale, con l'utente dello Stato e poi con la situazione internazionale ci mettono di fronte a una serie di interrogativi. Così per quanto riguarda il mondo cattolico, io vorrei portare qualche giudizio più articolato, qualche suggerimento più critico rispetto a certi schematismi che sono usciti negli interventi stamattina. In che senso? A me pare che ci siano, ripeto, spinte e controspinte nella Chiesa e nel mondo cattolico, o nel movimento cattolico, o nell'area cattolica, che sono più complessi e che sono, in quanto si è detto finora, e che sono difficilmente identificabili e nucleari. Perché noi abbiamo un vescovo che impedisce di fare propaganda di fare riunioni democristiane, abbiamo detto stamattina, non so fare le relazioni. Abbiamo in compenso quello di Padova che fa le vecchie cose, che manda attorno i bigliettini con sulle preferenze per gli amici suoi, contro i nemici suoi all'interno della Democrazia Cristiana. Abbiamo all'interno degli ordini religiosi, magari nelle stesse congregazioni, nelle stesse case, i preti gesuiti che dicono pubblicamente, per dire, di votare per la nuova sinistra, e abbiamo in quelli invece che portano avanti una linea rigorosamente fanfagnana. Abbiamo parrocchie nello stesso quartiere che hanno linee aperte, diciamo così, pluraliste, in cui c'è la democrazia interna, eccetera, e abbiamo le posizioni più arretrate, più chiuse, questo particolarmente nelle zone bianche, nei paesi, eccetera. Abbiamo nelle associazioni cattoliche gli scout, che sono esattamente quello che veniva fuori stamattina in quei cenni che si tirava fuori la Commissione di Boato, e abbiamo invece situazioni diverse, di ripresa di spinte integraliste, però contemporaneamente vediamo che Comunione e Liberazione dà una serie di notizie, che ho ricevuto anch'io in Lombardia, e in crisi, una serie di difficoltà e di problemi. Cioè abbiamo una situazione estremamente articolata, all'interno della quale certo si può dire che la Chiesa Cattolica è quella che riceve, diciamo così, il maggior beneficio dal rilancio, dalla ripresa del Stato, no? Dalla nuova domanda di religione che emerge, che è stata già analizzata nella nostra area del convegno di Firenze, su cui c'è tutto un dibattito. Però sicuramente abbiamo difficoltà, e il dibattito che c'è stato anche su Come Nuovi Tempi in qualche modo rappresentava questa ricchezza di spunti, di ottiche, di realtà e di realtà. Abbiamo una serie di difficoltà a capire bene dove si sta andando. La stessa nomina, e per quanto riguarda, diciamo, la Chiesa complessivamente considerata, cioè il Vaticano, il Papa, eccetera, nelle sue strutture gerarchiche, la stessa nomina del nuovo Cardinale di Milano non è certamente una nomina a senso unico. Noi siamo in attesa di capire con esattezza, vorremmo che qualcuno magari oggi venisse a dare qualche notizia più precisa, che senso ha questo tipo di scelta, che certamente è una scelta imprevista e che non va nella linea secca dell'arretramento e della, diciamo così pure, della reazione o della linea integralista. Una considerazione che invece io ritengo di poter fare con una certa convinzione, abbiamo discusso anche a Milano, sul rapporto tra mondo cattolico e democrazia cristiana è questo, che in qualche modo si sta da una parte riprendendo una credibilità dopo il 74, 75, 76 della democrazia cristiana nei confronti dell'area storica democratica per i processi di esercizionalità che non mi intrattengo, ma d'altra parte si sta avviando uno scollamento che non sappiamo dove butterà. E perché dico questo? Dico questo perché non dobbiamo negare, non dobbiamo metterci in sette sane davanti a noi, e non dobbiamo nasconderci che la crisi che c'è è profonda tra il paese, tra la gente e le istituzioni, è una cosa che evidentemente attraversa anche il mondo cattolico e che si sviluppa in particolare nei confronti di una critica che non è una critica organizzata, che neanche diventa elettorale o immediata nei confronti, diciamo, della democrazia cristiana, ma che è una critica di protesta nei confronti della classe dirigente, della politica, delle istituzioni, che rischia di diventare qualunquismo, di alimentare la vecchia separazione del mondo cattolico rispetto alla politica e allo Stato, uno scollamento di cui non conosciamo con esattezza i possibili sbocchi. Ecco, mi pare che stamattina questo punto specifico non è stato sottolineato. Teniamo presente che pure al nostro interno, cioè nell'area della nuova vecchia sinistra, questa analisi sullo scollamento tra la gente, tra le masse, quindi anche le masse cattoliche e l'istituzione è un'analisi che si trova abbastanza, in genere, abbastanza concorda. Ecco, quindi da questo punto di vista io chiederei che si facesse più attenzione a questo punto specifico. Allora, lo scollamento. Questo scollamento, molti di noi ritengono, che passa attraverso un radicamento, anche qui non dico cose nuove, in prima persona della Chiesa, la quale si fa portatrice di valori che poi gestiti nei termini tradizionali rischiano di diventare o diventano certamente momenti di arretramento, la vita, la famiglia, l'autorità, eccetera, eccetera, però una gestione in prima persona è un radicamento nel sociale della Chiesa, la quale tratta con la politica, con i partiti e con le istituzioni anche al di fuori dei canali tradizionali, cioè rinunciando quando le occasioni si presentano ad usare la democrazia cristiana come il bacio secolare, eccetera, eccetera. Quindi trattando con le giunte di sinistra o trattando col PC per quanto riguarda il concordato o trattando col Vaticano, eccetera, eccetera. Quindi una qualche modifica, diciamo così, un qualche protagonismo in prima persona della Chiesa, che certo per una fetta del mondo cattolico fa dire a qualcuno, ma già stamattina, che è più, come si può dire, che la Chiesa ha bisogno della democrazia cristiana. Però da un altro punto di vista può anche farti pensare a una organizzazione del mondo cattolico fondata su una maggiore identità sociale, culturale, ideale, all'interno di una certa tolleranza per quanto riguarda diciamo così, le scelte politiche, no? Se non proprio di militanza, perlomeno le scelte di militanza partitica, se non proprio in questo senso, perlomeno di scelte elettorali. Questo scollamento poi come si sviluppa? Attraverso una situazione che in parte, per capirmi, mi spiego sinteticamente, sia da destra che da sinistra. Da destra la posizione integralista, perché chi segue un po' la stampa cattolica che esprime le posizioni del mondo che si riaggrega, si accorge che c'è una lotta nei confronti della democrazia cristiana perché non è un partito cattolico, nel senso integralista del termine, perché non ha sabotato la legge sull'aborto, perché non fa in fondo queste battaglie per il finanziamento delle scuole private. E questo è un filone che continua, è vecchio, ma continua e si sta inasprendo. C'è per esempio l'associazione dei genitori delle scuole private, che si sta organizzando, una roba che si è di 3 anni, e ha una certa forza. Dall'altra parte, quindi uno scollamento che protesta, diciamo, le posizioni integraliste nei confronti della democrazia cristiana e anche, se volete, la posizione moraliste, o la posizione morale, che dice, ma questi sono tutti ladri, sono tutti democristiani, sono tutti ladri perché mal governano, perché rubano, eccetera. Questa è una costruzione che fa l'uomo dalla strada e penetra appunto questo rapporto del movimento cattolico, apre con la città gente, penetra e avanza, e quindi la democrazia cristiana, magari in termini elettorali, diventa ancora l'unico referente perché non c'entra di meglio, però c'è questa divisione. Secondo punto, ma di questo non mi intrattengo perché è già abbastanza conosciuto al nostro interno, c'è uno scollamento da posizioni democratiche, no? Perché c'è tutta un'area, no? Che pare sorge, che scopre la Lega Democratica, cercano di organizzare e regimentare, mi sembra con poco successo, con relativo successo, che poi ti dice, vabbè, adesso noi vogliamo essere più cristiani, però vogliamo scegliere poi i partiti, non vogliamo subire il ricatto della democrazia cristiana con uno sbocco elettorale. Ovviamente non è quest'area democratica poi quella che vota massicciamente per la sinistra, però non è comunque ricattabile o usabile in tutte le direzioni da parte della gerarchia o da parte della democrazia cristiana. Un'operazione, per esempio, referendum, una seconda operazione referendum sul divorzio, al limite, un'operazione referendum sull'aborto incontrerebbe sicuramente delle forti resistenze in questa direzione. Questo testimonia che anche qui c'è una qualche separazione. Ecco, l'ultimo punto che volevo dire, noi probabilmente andiamo di fronte anche nella situazione italiana, anche come forse come riflesso di una situazione più generale, la gestione del papato e Wojtyla, a una stretta disciplinare e una relativa apertura sul piano dei contenuti sociali o dei contenuti, diciamo così, terzomondisti, la pace, disarmo, queste cose qui. Cioè una linea in qualche modo diversificata. Ovviamente questo è un fatto anche fisiologico nelle grandi organizzazioni. Si stringe all'interno, si stringono i freni e si legna all'interno per poter aprire all'esterno. Ecco, forse questa è una linea di tendenza che può andare avanti nella Chiesa italiana. e in qualche modo recependo quelle che sono le spinte e le indicazioni che vengono dal nuovo Papa. Ecco, vorrei brevemente concludere. Se noi riuscissimo a approfondire questa analisi, forse saremmo di fronte, tutti, io ripeto, a una serie di indicazioni più problematiche. Dove andiamo a finire? Qual è lo sbocco? Io penso che noi siamo di fronte a una situazione molto aperta e molto incerta, che dobbiamo non fare l'errore, se vogliamo essere minimamente, non so, voglio dire, marxisti, stanno nel metodo, di pensare solo al fatto elettorale. Per cui guardiamo solo ai movimenti e ai rapporti tra il mondo oratorio e la democrazia cristiana in termini di sbocco elettorale, quindi se la democrazia cristiana tiene o non tiene, forse amministrative o si è tenuta il 3 giugno. In effetti dobbiamo guardare lontano, dobbiamo vedere quali potrebbero essere nel decennio le possibili conseguenze di questo scollamento. Potrebbero essere conseguenze che interessano molto alla sinistra in una prospettiva, diciamo così, strategica. Io penso che ci possano essere l'elenco semplicemente per verità dei possibili sbocchi, probabilmente tutti intrecciati, non uno prevalente sull'altro. Primo è quello di alcune, per esempio, realtà appunto pentecostali e ecumenali che rifiutano la storia e si isolano nel fatto puramente spirituale. Questa è una cosa che è sempre descritta nella storia del movimento cattolico e probabilmente potrebbe continuare a svilupparsi nei prossimi anni. La seconda è quella di una seconda organizzazione, un secondo partito. Io non ci credo a questa cosa, no? Me la ritengo giusta e opportuna, questo è una posizione da sempre diversa da quale che anche perché avendo fatto, io come molti di noi, ho fatto questa esperienza fallita, penso che sarebbe per una serie di motivi su cui mi intrattengo, fare un'altra. Ma anch'io ritengo che non sia un'ipotesi probabile. E qui invece le strade possibili sono un riappoggio critico, quindi tutta l'operazione che sta in qualche modo andando avanti, la rifondazione della democrazia cristiana ballottata in forme diverse e quindi il tentativo di recuperare un'area democratica all'interno di presenze di indipendenti o di figure di tecnici, eccetera, eccetera. L'operazione però mi sembra sia in qualche modo difficile, comunque forse non la più facile tra le quattro. L'altra invece è quella dell'identità cristiana e del pluralismo politico. Queste quattro soluzioni, evidentemente, mi sembra che in qualche modo possano svilupparsi più una più l'altra, a seconda, anche qui il punto su cui dobbiamo fermarci oggi domani, se vogliamo anche rendere utile e produttivo il nostro discorso in termini analisi, a seconda di come si muove la sinistra. Perché la sinistra può intervenire non tanto con operazioni elettorali, no? O secondo partito cattolico, indipendenti in SPC, operazioni già tentate che ormai buttano quello che buttano, ma a livello culturale e a livello sociale, guardando lontano. Allora, su due punti, io ritengo la sinistra potrebbe fare in più di quello che fa. Uno è quello sulla questione, l'impatto, un'attenzione diversa sui problemi, diciamo così, per capirci, tra virgolette, della questione religiosa. Io adesso non rifaccio il discorso della questione democristiana, della questione cattolica, che ci piace il fatto da sempre, su cui penso non possiamo svilupparlo, ma questa rinascita del sacro del religioso, la sinistra, a parte i discorsi di Bergamo, a parte le tesi del congresso del Partito Comunista, a parte qualche spunto che emerge con la nuova sinistra, questa è una tematica sulla quale nella sinistra italiana vecchia e nuova non si riesce a dire qualcosa di nuovo. Da questo punto di vista io sono anche abbastanza d'accordo con la sollecitazione critica che veniva all'intervento di Sando questa mattina, perché sui problemi della questione di fede, diciamo così, no? E quindi del suo impatto con il marxismo. Qui è inutile, certo, i documenti o le prese di posizione sono sempre utili, interessanti, la lettera di Berlinguer, Bettazzi, tutti quelli qui. Però nella cultura media, nella militanza di sinistra, no, c'è ancora un arretramento, una incapacità di capire i termini nuovi alla questione, perlomeno di confrontarsi, di diffondere un'attenzione che cerca di distinguere, per esempio, cosa che noi facciamo sempre, insomma, che è ancora un patrimonio di noi che siamo qui, non è un patrimonio di qualche centinaia di persone, distinguere tra fede e religione. Il secondo punto, ed è il punto cruciale, è il tentativo di affrontare, di strappare, diciamo così, questa area di credenti che stanno nel movimento cattolico in una posizione critica al deduttivismo, ai sacri principi, alle cose generali, ai valori, per confrontarli con la realtà, per chiedere a loro di confrontarsi con la storia e con la politica. Poi il mondo cattolico è sempre stato bravissimo nel fare i grandi principi, discorsi sulla socializzazione, magari una volta sulla proprietà privata, o discorsi del tutto lontani dal confronto con la realtà, e da questo vizio mentale, e questo vizio mentale in qualche modo ne scaturisce una incapacità di confrontarsi con gli strumenti, con la realtà della politica e con gli strumenti della politica. Ecco, la sinistra su questo deve camminare, quindi cosa deve fare, non continuare a confondere cattolici con democristiani ed affrontare a livello. Io volevo concludere appunto dicendo questo, che noi come CPS siamo in particolare impegnati in questa direzione, ma che è un'occasione interessante proprio di affrontare con un impatto nuovo questa realtà stiamo vedendo, però la questione della parte. Io voglio sapere se tutte le organizzazioni cattoliche hanno chiuso questi documenti in cui si dice di no ai missili, semplicemente come fatto propagandistico, verbale, dell'età, in parte così, siamo convinti, o se c'è qualcosa sotto. Allora, su questo problema specifico è la prima occasione su cui noi possiamo cercare di tentare di lavorare. Non noi che siamo qui, ma probabilmente, cioè possibilmente, le forze della vecchia e della nuova sinistra che tengono a capire cosa si muove nel paese.
Grazie della vita, Nordio del segretario provinciale delle Adi di Venezia, può darsi che risponderà a questo interrogativo.
Beh, io non credo che sia compito Nordio, segretario provinciale dell'Acqui di Venezia, di rispondere al giusto appello di Bellavita. E peraltro avevo preparato, essendo uno degli interventi programmati, avevo preparato un intervento che poteva per la maggior parte su questo. Però l'andamento del dibattito di questa mattina mi spinge anche a forbiciare il mio intervento programmato per fare una specie di collage sui temi sui quali si è dibattuto stamattina e anche su questo problema del quale io intendevo parlare. Ecco, mi pare sia importante valutare nella loro giusta collocazione i contributi che sono stati dati stamattina. Tutti estremamente ragionati, con una conoscenza dei meccanismi, delle situazioni estremamente puntuale, che però hanno chiaramente avuto tagli diversi. E in particolare mi pare che vada fatto il punto sulle tematiche e sui modi di organizzare queste tematiche delle organizzazioni cattoliche. Io sono dell'opinione che questa mattina, specialmente le due introduzioni vostre, siano state più introduzioni sul mondo cattolico, da cattolici, che non analisi di un rapporto estremamente complesso, lo dico molto francamente, estremamente complesso, che c'è tra mondo cattolico, democrazia cristiana, movimento di lavoratori e partiti della sinistra. Il titolo del nostro convegno è Bisogni popolari e occupazione del potere democrazia cristiana, del potere democrazia cristiana e mondo cattolico oggi. Ecco il quadro di questo mondo cattolico che sembra uscito dalle relazioni mi lascia un po' perplesso, non in quanto io non ne condivida alcune analisi, dicevo estremamente puntuali, ma in quanto l'elaborazione fatta su queste analisi non mi sembra portata a estreme conseguenze. Io credo che vi siano diverse facce, diverse sfaccettature, degli elementi dialettici nelle tematiche portate avanti dalle organizzazioni cattoliche. È pur vero che all'interno di alcune organizzazioni cattoliche, anche quelle che chiamiamo, virgolettando, le più integraliste, alcuni momenti estremamente duri l'ultima, unica spiaggia, Michele, era quella dell'aborto. Si sono attestati anche Don Gianni, commentando, si sono attestati sull'aborto, Benedetti si è attestato sull'aborto come ultima spiaggia per quella fusione fra elemento di fede e pratica di vita ed etica. Però è anche vero che se consideriamo queste cose, unicamente vedendone questi aspetti, arrischiamo di non cogliere quella parte di questi messaggi politici, sociali e religiosi che finiscono bene o male, e gli stessi dati da voi portati da Boato me lo confermavano, bene o male con il coinvolgere vastissimi strati, che cattolici sono ma anche possono non essere cattolici. Uno dei problemi nodali è appunto, dice Bellavita, quello della pace. E anche qui l'analisi deve diventare meno sociologica possibile per approfondirsi in modo politico. Cioè, davanti ad una situazione internazionale in cui la distorsione dello sviluppo internazionale, dell'uso delle fonti di energia, della distribuzione di ricchezza internazionale, davanti è precipitata. Davanti a una situazione internazionale in cui i diritti dei popoli vengono compromessi, vengono irrimediabilmente cassati e messi da parte, come in casi recentissimi noi abbiamo potuto rilevare. Il problema della pace emerge non come un problema, quelle cose lì, parliamo un po' di tutto, parliamo anche della pace, un impegno generico, non come un impegno generico, ma come un impegno essenziale. Un impegno essenziale che per le sue matrici non coinvolge solo i cattolici, ma coinvolge anche i laici, coinvolge tutti. I comportamenti delle organizzazioni, della Chiesa, le organizzazioni cattoliche, della Chiesa, della Democrazia Cristiana, della sinistra nel suo complesso, davanti a questo problema diventano politicamente, socialmente, moralmente e perché religioso religiosamente discriminanti. Ora, se noi identifichiamo in qualsiasi obiettivo che si pongono le organizzazioni cattoliche un obiettivo negativo per la sinistra nel suo complesso, per il progresso, per l'avanzamento democratico della società, noi non riusciamo a distinguere il fatto che un problema come questo, quello della pace mondiale, della guerra fredda, con possibilità di sbocchi violenti per quanto riguarda il problema delle fonti di energia, il discorso di Smith non più tardi del 28 dicembre, diventa invece un momento discriminante, un momento di chiarezza, e un momento di aggregazione, è un momento sul quale va esercitare un'analisi politica corretta che comporta alleanze, che comporta azione politica, che comporta individuazione di obiettivi per far passare questa azione politica. Ora, è certo vero, per esempio, io corro rapidamente gli appunti che avevo fatto, è certo vero che, per esempio, nel discorso di Wojtyła, per fine d'anno, che tratta della pace primariamente, stupisce l'assenza di citazioni, di riferimento al Santo Concilio Vaticano II, che sulla pace, sul disarmo, sulla trattativa come modo per delineare le questioni internazionali e sugli armamenti stessi ha pur detto parole estremamente chiare, qualificate, accettabili, che fanno l'unità, tra l'altro, non solo all'interno del mondo cattolico, ma anche al di fuori del mondo cattolico. Su un punto di riferimento complessivo, non immediatamente politico, ma assumibile da persone che sono in collocazioni estremamente diverse. E questo è un dato che va fondamentale. Anche perché io credo che nessuno di noi, nessuno dei presenti, creda onestamente che tutti coloro che hanno votato i partiti, che in Parlamento hanno votato i nostri, parlo in modo estremamente chiaro, accollandosi la responsabilità di un'azione gravida di conseguenze sulla pace, politiche, internazionali e generali. Noi non crediamo che coloro che hanno votato questi partiti abbiano votato per avere un'ipoteca di morte sulla loro terra. E va detto chiaramente, se questo chiamare alla parte generale della Chiesa, delle organizzazioni cattoliche, è un dato politico o non lo è, è un elemento con il quale tutti ci confrontiamo o non lo è, o è qualcosa in mezzo a quelle cose là che molto strumentalmente la Chiesa o le sue organizzazioni fanno di tanto in tanto per tenere buono.
Grazie, Nord, Isidoro Rosolini, Cristiano del Ciclismo di Treviso, poi Zanoni dell'Associazione Agesci, poi se non ci sono altri interventi dal pubblico c'è Rebesani dell'Api di Vicenza. E con questo concludiamo il dibattito in assemblea, almeno per oggi, e domani si riprenderebbe dopo tutti gli studi.
Vorrei cercare di portare un contributo in questo dibattito, precisando intanto inizialmente per essere molto chiari che da un po' di tempo io non lavoro all'interno di Cristiani per il Totalismo, quindi è un contributo piuttosto dall'esterno, anche se ho lavorato da molto tempo all'interno di questo organismo. Quindi questo per essere chiari, perché sia recepito come è questo mio intervento. E poi tentando di collocarlo, dopo una prima premessa, all'interno di situazioni locali. Nel rapporto con il tu, con l'altro, però presenta altresì la possibilità che in esso si insida tu. Secondo tipo di nodo che sta oggi emergendo più che in passato, cioè il problema della crisi ridotta proprio ai limiti, dove noi possiamo vedere che piccolissimi stati possono mettere a soggiacere tutti gli altri. Vediamo il discorso dell'oro. Piccolissimi stati, Hong Kong, sappiamo cos'è, può mettere a soqquadro il mondo intero. Questi sono alcuni di... Terzo fenomeno, il clima di restaurazione con le caratteristiche che esso sta assumendo. E anche qui bisogna avere il coraggio di differenziare le cose. C'è un clima di restaurazione all'interno dei partiti, c'è un clima di restaurazione all'interno della DC, c'è anche un clima di certa restaurazione anche all'interno dei partiti della sinistra, ma dobbiamo con chiarezza vedere quali sono le diversificazioni. E qui vorrei appunto addentrarmi all'interno di questi, di due nodi specialmente, DC e Chiesa. Nella DC, e vorrei appunto a questo riguardo tirar fuori un tipo di analisi, di bozza di analisi che abbiamo operato a Treviso con un gruppo del Partito Comunista. Io attualmente lavoro nel Partito Comunista e stiamo operando in questo settore. Si è lasciato piena autonomia, piena libertà e stiamo operando con alcuni gruppi proprio in questo settore di approfondimento del ruolo che oggi gioca la DC nelle nostre zone e del rapporto che essa gestisce con le altre. Ebbene, anche a noi a Treviso è parso molto vero quanto diceva Budget Boston nella seconda parte, che mi è parsa la più significativa di tutto il suo intervento. La DC oggi non possiamo considerarla come quella di 3-4 anni fa. all'interno delle DC stanno evidenziandosi caratteristiche di autonomia molto forti, autonomia che essa ricerca e sviluppa e potenzia proprio attraverso la gestione dello Stato, la gestione delle funzioni pubbliche. Cioè la DC mi sta prendendo in mano e gestendo quanto più è possibile tutte le funzioni pubbliche. Cito due esempi. Dove essa ha il controllo del potere, oggi non ha paura di tirar via anche alla Chiesa le strutture che aveva la Chiesa. Noi abbiamo due zone in provincia di Treviso, Motta e Oderto, zone che sono completamente sotto il dominio della DC, cioè alla maggioranza assoluta. Ebbene, in queste zone le parrocchie avevano tutta una serie di strutture sportive, parasportive e di carattere assistenziale. I comuni, con spese di fior di miliardi, hanno realizzato tutte queste strutture in proprio e le gestiscono in proprio. Cioè la DC sta tendendo oggi a acquisire questa sua autonomia e questo controllo diretto attraverso tutta questa serie di strutture. E questo, secondo me, era il concetto più interessante che tirava fuori Budget Botto questa mattina nella seconda parte del suo intervento. Quindi l'autonomia della DC e come la DC cerca di realizzarla. E a questo riguardo viene fuori anche il discorso di che tipo di rapporto allora la DC tende a instaurare con il mondo cattolico. A mio avviso, anche a questo riguardo, sono in atto profondi cambiamenti. Nelle nostre parti i grossi nomi della DC venivano fuori fino a 8 anni fa dal mondo cattolico. Oggi qualcuno forse viene fuori dal mondo cattolico, però allora analizziamo perché e quindi vediamo il radicamento che ha nel mondo cattolico, il tipo di apporto di voti che può dare in questo mondo cattolico, il tipo, d'altra parte, di certezza che dà al mondo cattolico la presenza di questo all'interno della DC. Però la maggior parte di questi oggi hanno una caratteristica autonoma, laica, data questa caratteristica autonoma e laica dal ricoprire posti di carattere pubblico. Cioè l'analisi che noi portavamo avanti nella zona di Treviso ci fa vedere che oggi tutti i vari leader della DC sono quelli che occupano i posti chiave e chi detta legge all'interno della DC non è nemmeno la segreteria del partito, ma da noi sono proprio questi. E diciamo tra parentesi che la collocazione della DC certamente varia da zona a zona, non ha una collocazione univoca a livello nazionale, diversamente di quanto riguarda la Chiesa. E difatti in provincia di Treviso chi detta legge può essere il direttore della Cassa del Risparmio, il direttore del Credito Italiano, il direttore di altri centri di effettivo potere, più che la stessa direzione del partito a livello provinciale. E che, d'altra parte, la divisione in correnti all'interno della stessa DC oggi assuma caratteristiche molto diverse da quelle di tempo fa. E faceva bene questa mattina Trentin a portare avanti questo discorso. In provincia di Treviso noi abbiamo assistito a fenomeni molto interessanti a questo riguardo, dove pur di arrivare alla gestione del potere e al mantenimento di esso e al rafforzamento quindi del proprio potere attraverso la gestione di esso, il cambiamento da una corrente all'altra si è verificato con estrema facilità, o il passaggio da un tipo di politica all'altro pure si è verificato con estrema facilità. Sono questi alcuni fenomeni che si stanno verificando all'interno della DC attuale, che ruotano, secondo noi, attorno al discorso della sua autonomia, che si realizza soprattutto nello statualismo, cioè nella gestione dello Stato. Problema della Chiesa. Anche a questo riguardo, a mio avviso, ci sono dei fenomeni molto diversi da tempo fa. Il primo fenomeno abbastanza diverso che oggi emerge, ed emerge soprattutto alla luce di questo Papa, è il seguente, e faccio questa premessa. A differenza della DC, che può avere caratteristiche locali molto spinte, molto diverse, la Chiesa queste caratteristiche locali non le ha se non in fase epidermica, molto marginale, è abbastanza più strutturata e più dipendente dai vertici. Ebbene, la caratteristica prioritaria che noi ravvisiamo all'interno della Chiesa attuale è la seguente. Il discorso di poter acquisire credibilità, appoggio e maggiore consistenza attraverso un discorso di politica e di politica in termini anche internazionali. Questo è il discorso del Papa. E contemporaneamente a questo, quindi nel momento in cui si lancia questo discorso di credibilità politica, si porta avanti all'interno il più duro discorso di restaurazione, che passa proprio grazie a questi appoggi che può aver ottenuto anche a livello pubblico, a livello di altre, di rapporto con altre forze. Questo è l'altro nodo di discorso che, a mio avviso, deve essere affrontato intorno al problema della Chiesa. Il terzo nodo di discorsi che mi parrebbe opportuno affrontare è quello. Che cosa sta emergendo di nuovo e di contraddittorio nell'attuale situazione che permette di incidere in tale situazione? Primo, i valori diversi che stanno emergendo in queste nuove generazioni. Prima accennavo al discorso del valore della persona, dell'individuo. Sono, a mio avviso, alcuni valori questi sui quali è possibile incidere e sui quali è possibile lavorare e costruire qualche cosa. Secondo, la necessità che sta pure oggi riaffiorando di riappropriarsi della fede e di far emergere il discorso di fede calata nella storia, o meglio di fede che si narra nella vita, non di teologia della fede. Questo è un altro discorso che oggi sta emergendo. E poi un altro discorso pure che emerge oggi e con il quale, sui quali si può incidere, le quali si può, possono trarre alcune conclusioni, è la crisi profonda in molti di noi di tutto il concetto tradizionale di fede. Io mi chiedo apertamente: cos'è la fede? Io credo perché credo nel Cristo così come è stato presentato. E gli altri in che cosa credono? Cioè, c'è tutta una crisi a questo riguardo molto profonda che investe tutto e che ci pone in una visione che non è più quella della Chiesa Cattolica, né è più quella delle altre chiese solamente, ma è una visione mondiale del termine. Anche questo è, a mio avviso, un nodo sul quale è possibile incidere e che pone in crisi anche le attuali strutture, pur in tutti i loro sforzi di riaggregazione e di controllo. Altro aspetto, a mio avviso, molto significativo, con il quale oggi facciamo, per il contatto che ho con giovani anche iscritti al Partito Comunista, sto vedendo questo. Da parte di parecchi di questi giovani, che erano venuti fuori dal mondo cattolico, hanno messo una pietra sopra il discorso fede, rapporto con la Chiesa e via dicendo, oggi si stanno riproponendo questo problema. E questo, a mio avviso, è molto significativo, perché anche questo farà sì che tutta la società gestisca in proprio questi nodi, che non si demandino ai cattolici solamente. E questo, concludendo, e non accenno appunto di più anche l'analisi che abbiamo fatto noi a livello di Treviso per quanto riguarda la Chiesa, perché sarei troppo lungo, concludo dicendo che, a mio avviso, il nostro modo di rapportarsi qui all'interno non deve essere né un modo di rapportarsi dall'esterno. Noi vediamo il mondo cattolico dall'esterno, per quanti di noi provengono dal mondo cattolico. Né d'altra parte vorrei, e qui anche sono molto chiaro, che i partiti della sinistra vedessero questo nodo come un problema dall'esterno, cioè che si demanda a quanti sono venuti dal mondo cattolico, a quanti hanno rapporti con il mondo cattolico. Questo è un problema che riguarda tutti noi, che riguarda noi che siamo inseriti nella società, è un problema che si costruisce proprio nel cambiamento della società e, a mio avviso, incidendo in questi nodi che stanno emergendo nell'attuale momento storico e emergono soprattutto da un'analisi concreta che io vorrei che ognuno di noi facesse nelle singole realtà locali. E in queste singole realtà locali, concludo, a mio avviso emergono due cose caratteristiche. Per il contatto che ho avuto in questi giorni in preparazione a questo convegno, ho visto questo. In giro ci sono molte persone ancora disponibili. Qui fate un esempio di constatazione. Però sono persone isolate e forse sfiduciate. Il primo anello di discorso, a mio avviso, va fatto in questo termine: riagganciare tutte queste persone. Secondo anello del discorso, che va proiettato verso il futuro, è ricostruire, rilavorare alla base per costruire esperienze, gruppi che lavorino e che testimonino appunto questo tipo nuovo di egemonia nostra all'interno della società, proprio per avviarci a quel discorso che faceva Trentin alla fine, a che noi non deleghiamo ancora ad altri e non corriamo il rischio che appropriandoci noi delle strutture avremo risolto tutti i problemi. I problemi li risolviamo quando, come popolo, come gente, ci saremo realmente appropriati del potere.
Grazie Zanoni della rivista Servire, della Gessi.
Molti interventi hanno sottolineato la necessità che noi tutti ci interessiamo, ma io credo l'intera società italiana si interessi del problema giovanile, proprio perché il problema giovanile è, come il problema educativo, uno di quei problemi che, operando sul lungo periodo, possono incidere maggiormente sulle modificazioni sostanziali, non sulla semplice modificazione degli equilibri, e di conseguenza dare forse delle risposte che siano più concrete e al tempo stesso più durature di quanto non sia accaduto finora. E per questo motivo noi riteniamo che attraverso l'interessamento nei confronti dei modelli mentali, nei confronti delle abitudini degli individui, si possa riuscire a modificare o superare una situazione di crisi e una situazione di conflitto in senso positivo oppure in senso negativo. Per questo io vorrei brevemente fare un quadro dell'associazione alla quale appartengo, che è la GESI, quella che comunemente viene indicata come i Boy Scouts. E a proposito di questo, io vorrei richiamarmi ad alcune linee, ad alcuni accenni che sono stati fatti in un intervento questa mattina, nell'intervento introduttivo, e ad altre osservazioni che si sono succedute durante i lavori di questo convegno. E vorrei anzitutto dire che è indispensabile, per considerare l'associazione, distinguere tra il passato, il presente e quello che noi auspichiamo che possa essere il futuro. Anzitutto uno stato di fatto. Io credo che sia assolutamente necessario tenere presente questa realtà. Gli iscritti alla nostra associazione hanno ormai superato le 100.000 unità. Ma chi sono questi iscritti? Sono ragazzi giovani che vanno dai 7 ai 21 anni, per cui una popolazione abbastanza eterogenea nelle sue caratteristiche. Senza contare poi il gruppo dei capi educatori, che costituiscono in un certo senso coloro che prestano servizio all'interno di questa associazione. Per la maggioranza questi studenti sono stati e sono tuttora degli studenti, e sono studenti, di conseguenza hanno subito quell'evoluzione che ha caratterizzato il mondo studentesco negli anni 50, 60 e 70. Si è passati cioè da una realtà di élite ad una realtà di massa, e di conseguenza anche l'associazione è passata da una realtà di élite ad una realtà di massa. Ora, in questo senso è vero quanto si diceva nella relazione, che l'associazione è stata per molto tempo una associazione che ha fornito elementi alle classi dominanti. Però è anche vero che questa realtà si sta progressivamente, ormai direi sensibilmente, modificando. Secondo aspetto, la provenienza dei quadri è sicuramente una provenienza universitaria, ma anche in questo caso è valido il discorso che abbiamo fatto fino ad ora. Inoltre è una provenienza con matrice dichiaratamente cattolica, ma non insensibile a tutte quelle problematiche che attraversano il mondo giovanile e che dal 68 ad oggi lo hanno attraversato. Terzo elemento che ha caratterizzato la nostra associazione è la dipendenza dalle parrocchie, soprattutto, mi sentirei di dire, per motivi logistici. Siccome noi siamo un'associazione di volontari, siamo anche un'associazione estremamente povera, anche se assai numerosa, e per noi è sempre stato discriminante il problema della sede, il problema del luogo fisico dove esercitare le nostre attività. E in questo senso abbiamo sempre trovato estrema difficoltà a sopravvivere quando, per un motivo o per l'altro, i contrasti con le parrocchie sono stati tali da imporre al gruppo l'allontanamento dalla parrocchia. Da un punto di vista più generale, è vero che l'associazione ha sempre mantenuto un certo legame fino agli anni 60 con, diciamo, quelle caratteristiche di personalismo cattolico che venivano da Maritain o da Mounier. È vero anche che è stata caratterizzata ancora da deboli interessi politici e sociali per un certo periodo, e invece è stata particolarmente sensibile a problemi di carattere assistenziale. Le linee di tendenza che però hanno fatto modificare questo quadro, e cerco di accelerare i tempi, sono state l'espansione numerica, di conseguenza l'impossibilità di gestire l'associazione attraverso quelle forme paternalistiche che forse erano caratteristiche di un tempo. L'innalzamento dell'età media dei capi educatori, i quali, passando da un'età giovanile ad un'età più adulta, hanno potuto sviluppare delle proposte formative più articolate e più consistenti. Terzo elemento, l'abbassamento della maggiore età, permettendo all'interno dell'associazione la presenza di soggetti che avessero diritto di voto, e perciò accendendo tutta una problematica a carattere politico estremamente più interessante di quanto non fosse precedentemente. Quali sono gli elementi propulsori? Cioè, quali sono gli elementi che possono farci pensare ad un cambiamento e ad un consolidamento di posizioni anche teoriche ormai acquisite? Una spiritualità diversa che è laica, pluralistica e intimamente legata alla realtà delle cose, per cui poco sensibile a quegli aspetti intimistici che hanno caratterizzato per molto tempo il mondo cattolico, perciò la distinzione tra fede e religione e l'opposizione agli integralismi sono delle cose che progressivamente sono acquisite dall'associazione. Per quanto riguarda il problema educativo, sono forze propulsive la coscienza della necessità dell'autoeducazione, la critica agli stereotipi comportamentali e familiari e l'apertura al problema femminile in tutte le sue implicanze. La proposta educativa della GESI si fa carico di questi problemi concreti che segnano, mi sembra, il cambiamento della società. Se questo è vero, ci sono però dei motivi anche di rallentamento, di vischiosità all'interno dell'associazione, e sono in parte la sua forza, in parte la sua debolezza. Citandoli forse tutti potranno capire queste caratteristiche. Il carattere pragmatico dell'associazione, più pratico che teorico, più democratico che centralista. L'identificazione con un patto associativo che è metodologico ed ideale, ma è molto ampio. L'assoluto volontariato di tutta l'associazione e, naturalmente, i legami a volte strettissimi con la gerarchia ecclesiastica. Quali sono i temi di fondo, però, che ci fanno auspicare uno spostamento sempre più democratico dell'associazione? Sono questi: l'educazione non emarginante, l'impegno nei confronti della non violenza in tutte le sue accezioni ed infine l'impegno all'interno delle realtà sociali.
Se esiste un legame e un rapporto tra un certo tipo di cultura cattolica moderata, cattolico conservatrice e la cultura del bosco della...